Allora, questa mattina nel Vangelo di Luca, capitolo 2, vogliamo vedere due personaggi, Simeone e Anna, e cominceremo a leggere il versetto 25 fino al versetto 40. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone, questo uomo era giusto e pio, aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, viene nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luci per illuminare le gente e gloria del tuo popolo Israele. E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliarono delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone le benedisse e disse a Maria sua madre: Ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. E a te stesso una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Asser, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito. Egli era vedova e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta egli pure in quel momento lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutto coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Ora, quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava l'osservazione della legge del Signore, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Vogliamo pregare. Signore, insegnaci questa mattina da questi due tuoi servi, un uomo e una donna. Un uomo e una donna che ti cercavano con tutto il loro cuore. Insegnaci questa mattina di essere come Simeone e Anna, Signore, di essere persone che ti servono notte e giorno, con tutto quello che abbiamo, Signore. Apri i nostri orecchi, Signore, parlaci questa mattina e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo questa presentazione, abbiamo già parlato, Maria doveva andare e offrire i sacrifici per i suoi peccati. Questa era la prescrizione della legge di Dio. Se una donna era povera, poteva offrire le tortore o le colombe. E quindi lei e Giuseppe, in ubbidienza alla parola di Dio, sono andati lì per presentare Gesù nel Tempio e per offrire questo sacrificio. E vogliamo vedere queste due persone che vengono guidate dallo Spirito Santo in quel momento di vedere il Cristo. E vedremo anche questa mattina cosa ci vuole per vedere il Cristo, no? Noi viviamo in Italia, io vengo dagli Stati Uniti, sono paesi cristiani, no? Qualsiasi persona sulla strada, 99%, se tu chiedi, tu credi che Gesù Cristo, tu credi in Gesù Cristo, e tutti diranno sì, no? Io penso, la maggior parte delle persone in America, la maggior parte delle persone in Italia diranno sì, io ci credo. Ma c'è una differenza nel credere qua e credere qua. Di vedere con gli occhi carnali e dire sì, sì, ci credo, e di vedere con gli occhi dello Spirito. E quindi vogliamo vedere un po' queste due persone. Cominceremo con la donna, perché le signore vengono primi. Questa donna Anna. Vediamo qui che in versetto 37... Egli era vedova, sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio. E quindi una cosa di Anna, lei non si allontanava mai dalla casa di Dio. E qui c'è una cosa molto importante e spero che voi potete afferrare questo concetto. Nel Tempio di Dio c'erano Sapete, abbiamo visto già con Zaccaria che c'erano questi 24 turni di sacerdoti. Ogni turno doveva servire 2 settimane nel Tempio di Dio, e quindi nel Tempio di Dio c'erano anche alloggi per gli uomini, per i sacerdoti che servivano al Tempio, ma per le donne non c'era nessun alloggio. E quindi possiamo solo supporre che magari Anna abitava vicino al Tempio. E io credo che qui vuol dire che lei in ogni momento che aveva libero, lei era nella casa di Dio. Lei era nel Tempio di Dio a cercare la faccia di Dio, a ascoltare la parola di Dio. E quindi anche se era vecchia, 84 anni, quanti di voi avete 84 anni? Nessuno, no? Noi tanti dicono, ah, fa freddo, non so se vado in chiesa questa sera. Fa caldo, non vado in chiesa. Lei era 84 anni, quindi nessuno di voi avete una scusa per non venire in chiesa. Non siamo salvati nel venire in chiesa, ma c'è un principio qua. Lei era una donna che non si allontanava mai dalla casa di Dio. Non si allontanava mai dalla comunione con i fratelli. E io posso dirvi che io vedo nelle vostre vite quei fratelli che sono sempre presenti, io vedo che crescono. Crescono nella parola di Dio, crescono in maturità e crescono come Gesù, in sapienza e la grazia di Dio nella loro vita. Invece quei fratelli che, sai, ogni tanto si fanno vedere, tu vedi che zoppicano. E io lo dico con franchezza, mi dispiace che se qualcuno offende, ma è così, zoppicano. E anni e anni zoppicano nello spirito. E quindi Anna era una persona che era sempre presente. Io capisco, magari uno fa i turni, io non sto dicendo che uno deve lasciare la sua professione. Però se sei libero, stai con il popolo di Dio, stai con i fratelli. Stai nella casa di Dio e tu vedrai il frutto di questo nella tua vita. Tu vedrai come Anna e Simeone il Signore ti parlerà. Il Signore ti darà della rivelazione. Tu vedrai il Messia, tu vedrai la gloria di Dio, no? Anche io venerdì, come in questi giorni, non avevo tempo, e quindi venerdì tagliavo la legna tutto il venerdì, perché la legna asciutta era finita, e quindi noi scaldiamo la casa con la legna. Quindi venerdì tutto il giorno ero fuori a tagliare la legna nel freddo, e di dire la verità, io non volevo venire alla preghiera venerdì. Non volevo venire, ho detto, ma non... E c'è questo pericolo adesso che nella comunità ci sono diversi fratelli collaboratori in cui io posso fidarmi. E io, se sono malato o non posso venire, posso pure chiamarli e dire, fratello, fai te la riunione. Io sono influenzato, ho la febbre, devo andare a fare una visita. E quindi potevo comodamente chiamare e dire, tu fai la riunione, oggi sto a casa con la mia famiglia. Nella mia carne volevo farlo così, perché facevo freddo, ero fuori tutto il giorno nel freddo, e ho detto, ma sarebbe bello stare qui vicino al camino, sto con Silvana e i bambini, però poi il Signore mi ha compunto, ha detto, tu devi andare, devi dare l'esempio. E sapete che è successo? Il Signore ha battezzato un fratello con lo Spirito Santo venerdì qui in chiesa. E il Signore ci ha benedetto tantissimo. E veramente dopo sono tornato a casa con gioia, glorificando il Signore, e raccontavo a Silvana quello che era accaduto. E poi pensavo, mamma mia, io avrei perso la benedizione se io non andavo nel Tempio di Dio, nella casa di Dio. E quindi Anna era sempre presente. E chi è sempre presente riceverà la benedizione. Il Signore parlerà a queste persone, il Signore farà vedere la sua gloria. Un'altra cosa che vediamo, che ho già menzionato, Anna aveva 84 anni. E questa è la cosa nella Chiesa di Dio, nella famiglia di Dio, non importa quanto vecchia una persona, puoi servire Dio, no? Lei serviva Dio con le sue preghiere e digiuni. Non importa, nel mondo dice quando hai 65 anni, quando sei vecchio, magari non puoi più correre, ormai sei da scartare, no? E anche lì dove c'è Carlo, lui non è molto anziano, ma ci sono molti anziani lì, e tu vedi tante persone Molte le famiglie vengono, ma molta gente è solo buttato lì. E magari questi infermieri, chi lavora lì, sai, li porta dal letto, li porta a mangiare, come forse un mobile, per dire. No? Dalla società gli anziani tante volte sono scartati, sono abbandonati. Ma nella Chiesa di Dio c'è sempre qualcosa da fare. Magari tu per un'infermità fisica non puoi muoverti tanto, ma puoi servire Dio con le tue preghiere, con digiuni. No, tante volte noi troviamo tutte le scuse nel mondo per non essere presente e per non essere attivi nella Chiesa. Ma qui una donna di 84 anni, no? Silvana non è anziana. Quanti anni hai? 65? 66. Lei l'anno scorso è andata in Kosovo con noi, in missione, a servire il Signore. Abbiamo visto la gloria di Dio scendere in quell'ospedale e questi musulmani che piangevano perché sentivano la presenza di Dio. E c'era anche Mario, un piccolo bambino di 5 anni, che era andato in Kosovo a servire Dio con quello che lui aveva. Quindi siamo senza scusa, fratelli. Anche Anna serviva Dio, 84 anni, e poi serviva Dio con digiuno e preghiere. Magari tu dici, io non sono capace di predicare, non sono capace di cantare o suonare, non sono capace di fare la riunione dei bambini, però puoi pregare, puoi digiunare. E io credo che questo è il ministero più importante nella Chiesa. Questo è un servire Dio, no? È il servire Dio che ci piace meno la nostra carne, no? Non so se avete mai provato questo, ma io ho visto che quando decido di fare digiuno, mi ricordo alla tenda, quando ero nella tenda, sapete, abitavamo all'esterno, quindi non lamentate che fa freddo qui dentro. Nella tenda veramente era come stare fuori. E 10 anni ho fatto quella vita. E mi ricordo che il giorno in cui io decidevo di fare digiuno, era il giorno, perché io ero nella tenda di operai dove lavoravamo sulle macchine, facevamo tutte le opere pratiche di questo immenso impresa della tenda. E mi ricordo che quasi sicuro il giorno che io ho detto io oggi farò digiuno, alcuni altri fratelli facevano carne arrosto lì nella tenda di operai, no? E io ero lì a lavorare, sai, quel vuoto nella pancia e quel pollo. Ma magari domani lo faccio, no? Magari domani faccio digiuno. Era la tentazione. Servire Dio con digiuno e preghiera è la cosa che la nostra carne piace di meno. E sapete una cosa? È la cosa che il diavolo piace di meno. Quando tu decidi, io voglio, oggi pomeriggio voglio mettermi in preghiera, stai sicuro che il diavolo manderà tutte le cose per turbarti, per ostacolarti di fare quella cosa. Ma è proprio il servizio che facciamo a Dio più alto. Il servizio, secondo me, più importante nella Chiesa. Vogliamo vedere la gloria di Dio qui nel Veneto? Serviamo Dio con digiuno e preghiera. È la preghiera che distruggerà le fortezze, no? Anche ieri eravamo a casa di una sorella, parlavamo che sì, qua è difficile nelle fabbriche, tutta la gente bestemmia. È difficile. Preghiamo per loro, no? Io credo che se noi pregheremo, digiuneremo, noi vedremo le fabbriche si riempiranno di persone che glorificano Dio. Amen. E quindi lei serviva il Signore giorno e notte e giorno con digiuno e preghiera. E poi in versetto 38, l'ultima cosa che vediamo di Anna. Sopraggiunto egli pure in quel momento lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Quindi lei evangelizzava. Prima lei serviva Dio in preghiera e poi lei parlava con tutti. Lei parlava con tutti di Gesù. Guarda, il Messia è arrivato. E anche tutti noi siamo chiamati di evangelizzare. Gesù ha detto andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Questo non è una chiamata solo per la mia vita, ma è una chiamata per la vita di ciascuno di voi. Siete d'accordo? Molti di voi, ma quale sarà la chiamata di Dio? Sicuramente è di servire Dio con preghiera e digiuno. E sicuramente è di evangelizzare quelle persone che sono intorno a te. Tante volte, perché sono in questa fabbrica? Perché Dio vuole che tu evangelizzi quelle persone. E vi ho raccontato, io ho fatto diversi lavori prima di andare a tempo pieno per la Chiesa, e ho visto che quando io finivo di evangelizzare tutti in quella fabbrica, il Signore mi spostava. Il Signore apriva le porte e andava a un altro posto. Quindi se vuoi lasciare quel lavoro, evangelizzi ogni persona in quel posto. Stai sicuro che quando avrai completato l'opera che Dio ha per te in quel posto, ti porterà a un altro posto. Forse anche peggio di quello primo. Ma Dio ti ha posto lì. Dio ha stabilito le dimore e le abitazioni degli uomini. E adesso vediamo Simeone. In versetto 25, or ecco vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Questo uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. Quindi lui era giusto e pio. Qual è la differenza? Era un uomo di giustizia. Noi con chi facciamo la giustizia? Chi pratichiamo la giustizia? Con le altre persone, no? Noi siamo giusti con gli uomini. Lui era un uomo giusto. Un uomo che si comportava in modo giusto davanti alle altre persone. La pietà è una cosa che noi facciamo verso Dio. La nostra devozione verso Dio. Quindi lui non era solo devoto a Dio, un uomo pio davanti a Dio, ma era un uomo anche giusto davanti agli uomini. È facile venire qui in chiesa, alleluia Signore, ti lodo. Poi magari in fabbrica siamo conosciuti come furbacchioni, no? O gli scansafatica. Ma Simeone era un uomo che era giusto davanti agli uomini, era pio davanti a Dio. Un'altra cosa vediamo qui in Simeone, era un uomo paziente. Versetto 25, lui aspettava la consolazione di Israele. E anche qui è una cosa che il Signore vuole fondere nella nostra vita, la pazienza. Di essere paziente, di aspettare. Chi era la consolazione di Dio, di Israele? Gesù Cristo. Lui sapeva aspettare. Chi aspetta nel Signore non sarà confuso. Lui era un uomo paziente, lui sapeva aspettare i tempi di Dio. Aspettare il momento giusto. In versetto 26, ed egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Quindi un uomo che camminava vicino a Dio, lo Spirito profetico ha parlato al suo cuore e ha detto, prima di morire tu vedrai il Messia. E una cosa che è bello di vedere qui, abbiamo Simeone, che era un profeta, abbiamo Anna, che era una profetessa, è scritto. A Simeone era rivelato prima, a Anna non era rivelato prima. E a volte, anche nella nostra vita, a volte il Signore ci fa vedere le cose, quello che accadrà nella nostra vita, e a volte no. Ma noi dobbiamo servire il Signore con preghiere e digiuno nonostante. È bello questo. Simeone sapeva prima, lo Spirito Santo aveva parlato al suo cuore, Simeone, tu prima di morire vedrai il Messia. Tu vedrai colui per il quale la vostra nazione ha aspettato migliaia di anni. Ma Anna, lo Spirito Santo, non ha rivelato questo a lei. Lei era nel Tempio di Dio. E come ho detto prima, tante volte, se non siamo nel Tempio di Dio, noi perderemo le benedizioni. Se Anna quel giorno decidevo, ma fa un po' freddo al tempio oggi, magari sto qui a guardare Pippo Baudo. No? Lei avrebbe perso il Messia. Sono convinto di questo. Ma come lei era costante. E lei ha detto, no, Pippo non è che mi dà tanto. Voglio andare nel Tempio di Dio. È lì che io devo dimorare. Nella presenza di Dio. Il Signore ha dato a tutti e due questa grande benedizione. In versetto 26 vediamo anche che per vedere il Cristo dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Gesù ha detto, nessuno può venire da me se non il Padre non lo attira. È lo Spirito Santo che deve illuminare i nostri cuori. È strano la conversione delle persone, no? Noi potremmo dire, questa è la formula, questi sono i tre passi, Gesù è venuto, è morto, è risorto dai morti, se tu credi, se tu confessi, se tu fai questa preghiera. Però sicuramente tutti noi siamo venuti al Signore in un modo diverso. Lo Spirito ha adoperato in un modo diverso nella nostra vita. Solo lo Spirito Santo può aprire i nostri occhi per vedere il Messia. Non di vederlo carnalmente, perché sicuramente in quel giorno nel Tempio c'era tanta gente e tutti hanno visto il bambino di Gesù. Magari quando Simeone profetizzava o quando Anna glorificava Dio, tutti vedevano questo bambino. Ma è solo attraverso lo Spirito Santo che i nostri occhi vengono aperti. È solo per lo Spirito Santo che noi nasciamo di nuovo. È un miracolo. È il miracolo più grande che esiste nel mondo. È più grande di vedere uno fisicamente risuscitato dai morti. Magari alcuni non sono d'accordo, ma io credo questo. Anche l'uomo ricco e Lazzaro. Come ha detto l'uomo ricco? Manda Lazzaro a dire ai miei fratelli. Perché se viene uno risuscitato dai morti, loro crederanno. E cosa è l'insegnamento di questa parabola? Abramo disse, anche loro hanno i profeti, loro hanno la parola di Dio, e se non crederanno la parola di Dio, loro non crederanno neanche se uno risuscita dai morti. Ci sono fratelli anche nella nostra chiesa che amano il Signore con tutto il cuore e non sono guariti. Questo pagano che non crede neanche nel Signore viene guarito. Un giorno chiederò al Signore. Non lo so perché. Ma è la nuova nascita, è il vero miracolo. Perché noi possiamo essere guariti di un'infermità fisica e andare all'inferno lo stesso. E essere eternamente separati da Dio. Ma quando uno nasce di nuovo, chi ha il figlio ha la vita eterna. Chi non ha il figlio non ha la vita eterna. E anche qui vediamo queste persone, Simone e Anna, non erano evangelici italiani, no? Non erano né di Calvary Chapel né dell'Assemblea di Dio, eppure hanno conosciuto Dio. Dobbiamo stare attento. Il Signore sta parlando a persone in tutte le parti. Il Signore sta operando e sta chiamando delle persone. E non possiamo dire, tu non hai sentito da Dio. Magari che frequenta un altro movimento. Dio opera, lo Spirito opera. E anche qui lo Spirito Santo ha rivelato a Simeone, prima di morire tu vedrai il Messia. È lo Spirito che deve rivelare. E quando lo Spirito rivela a una persona che Gesù è il Messia, no? Allora quella persona deve agire. Perché non basta solo comprendere che Gesù Cristo è il Messia. Non basta dire sì, ci credo. Bisogna agire. Bisogna muovere. E noi vediamo che Simeone ha agito nel modo giusto. Quando lui ha visto il Messia, cosa ha fatto? Ah sì, io ci credo, adesso vado a casa mia. Cosa ha fatto qui? Versetto 28. Egli l'ho preso tra le braccia. E benedisse Dio. Quando noi vediamo Cristo, dobbiamo abbracciarlo. Vediamo che Simeone, quando ha visto Gesù Cristo, il Messia, ha detto, io voglio che il Messia è vicino al mio cuore. Io voglio abbracciarlo con tutta la mia vita. No? Simeone non ha avuto una conversione a metà. Vabbè, Signore, voglio che mi salvi, però voglio vivere nel mondo. Voglio vivere nel peccato, ma voglio che tu mi dà la vita eterna. Simeone ha visto il Messia e lui ha abbracciato il Messia. Ha accolto con tutta la sua vita. E anche alcuni di voi venite in questa chiesa da tanto tempo, ma ancora magari l'orgoglio non si è piegato al Messia. Ma Simeone ha abbracciato il Messia. Lui non si interessava se la gente nel Tempio magari lo prendeva in giro. Ma cosa fa questo? E magari abbiamo quella paura, se io abbraccio il Messia, allora i miei familiari, i miei amici mi prenderanno in giro, diranno che sono diventato pazzo. Simeone non interessava, ho visto il Messia, non mi interessa quello che dicono gli altri. Io voglio abbracciarlo. Voglio accoglierlo nella mia vita. Non importa quello che accadrà dopo. E questo è un atto di fede. Quando vediamo il Messia dobbiamo anche agire. E anche in versetto 28, quando l'abbiamo visto il Messia e quando l'abbiamo abbracciato, non possiamo fare meno di benedire Dio. Alleluia! Per me questa è la prova se io non ho avuto una vera conversione. Quando tu cominci a parlare con quella persona di Gesù, cosa fanno? Benedicono Dio? Dicono, sì, bello, il Signore è grande. Si illuminano, no? Quando tu conosci un vero credente, e a me mi è capitato una volta che sono andato in questo posto e c'era tanta gente in questa stanza e c'era una sorella lì. Io non conoscevo questa sorella, non l'avevo mai visto in tutta la mia vita, ma i nostri spiriti hanno comunicato. E ci siamo guardati e lei mi ha detto, ma tu sei un fratello? E io ho detto, sì, tu sei una sorella. Gloria a Dio, abbiamo cominciato a lodare il Signore in mezzo a questa stanza e tutta la gente ci guardava, chi sono questi? No? Quando uno ha visto Cristo e ha accolto Cristo, non puoi fare a meno di benedire Dio. La lode è spontanea di chi è nato di nuovo. E se per te la lode non è spontanea, non sei nato di nuovo ancora. Non hai accolto pienamente Cristo nella tua vita. E poi, dopo aver visto il Messia, dopo aver accolto il Messia, dopo aver benedetto il Signore, in versetto 29, ora Signore lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola. Solo dopo che tu conosci e vedi il Cristo puoi morire in pace. Io posso morire anche in questo momento, in pace. Non ho paura. Sono pronto. Ma non perché sono più giusto di voi, ma perché Cristo mi ha lavato con suo prezioso sangue. E io credo questo. E tutti coloro che sono figli di Dio hanno questa fiducia. I figli di Dio non devono avere paura della morte. Quando noi conosciamo il Cristo in spirito e verità, posso morire in pace. Ma l'empio non può morire in pace. Non so se avete visto una persona non convertita morire. Io sì. Mi ricordo una volta un fratello giù a Napoli. Sua mamma era in ospedale, stava morendo. Questo fratello mi ha chiesto se potevo andare lì a visitarla. E quindi siamo andati in questo ospedale, c'era sua mamma nell'ospedale, c'era suo papà, suoi fratelli, sue sorelle, tutta la famiglia lì. E sapete che cosa avevano? Il suo papà, sua mamma, suoi fratelli e sorelle? Avevano tutti una grande paura. Una grande paura. È triste quando vedi uno che non conosce il Signore morire. Perché non hanno nessuna speranza. Non hanno nessuna certezza dove andrò. Dio mi accetterà? Ma la parola di Dio dice che possiamo avere questa certezza se noi accoglieremo il Cristo nella nostra vita. E anche Simeone ha detto, io posso anche morire adesso perché ho visto Gesù Cristo. Anche per me c'è un'altra lezione qui che non solo lui poteva morire in pace, ma dopo che conosciamo Cristo, questo mondo non... cos'ha? No? Per Simeone e anche per me, in poche parole dicevo, io ho visto il top. Ho visto la cima di tutto il creato. quindi per me in questo mondo non c'è niente più, posso anche morire. Non devo fare il viaggio in Tahiti, no? Non devo avere un altro 5 figli, non devo avere una casa o una macchina più bella, posso anche morire. Ho visto il Cristo, ho visto la gloria di tutto l'universo, ho visto il Messia. Ora, Signore, versetto 29, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quindi non occhi fisici, occhi spirituali. Gesù ha detto, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. E Simeone ha detto, io ho visto la salvezza di Dio. Non è perché io sono religioso, non è perché io sono andato come hanno ogni giorno al Tempio. La mia salvezza è in questo bambino. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le gente e gloria del tuo popolo Israele. Quindi questa salvezza è una salvezza che Dio ha preparato davanti a tutti i popoli. E qui abbiamo la figura come una grande festa che Dio ha preparato, una cena. Voi conoscete il parabolo delle nozze, no? Gli invitati non volevano venire e cosa ha detto il padrone della festa? Allora andate nelle vie, portate i ciechi, i zoppi, chi vuole venire alla mia festa? E questa è una figura di proprio quello che è stato profetizzato da Simeone. Dio ha preparato una mensa per tutti i popoli. Venite, venga a me chi ha sete e beve. E io vi darò acqua viva. E anche la salvezza di Dio è una salvezza che Dio ha preparato per tutti i popoli. Per popoli scuri, per popoli bianchi, per popoli cinesi, per popoli sudamericani. Per tutti i popoli. Questa salvezza. Ma noi dobbiamo accogliere. Noi dobbiamo dire sì, io voglio sedermi al tavolo di Dio. E voglio partecipare in questa salvezza. Voglio assomigliarlo nella mia vita. Sapete, quando mangi una cosa divento uno con te. Come io in Ungheria ho mangiato tanto di quelle cioccolate. E adesso devo mettermi in dieta. Ho assimilato col cibo. E noi dobbiamo assimilare la salvezza di Dio. Non è una cosa esterna, ma una cosa che deve entrare dentro di noi. E versetto 33. E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliarono delle cose che si dicevano. Una piccola cosa qui. Giuseppe non viene chiamato il padre di Gesù. Giuseppe e la mamma. Strano, no? Ma lo Spirito Santo ha guidato Luca a scrivere così. Giuseppe, che è il padrigno, e la mamma. Poi Simeone le benedisse e disse a Maria sua madre, ecco costui posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. E come era 2000 anni fa e ancora oggi, o Gesù ti innalzerà, ti prenderà dalla merma e ti farà un figlio di Dio destinato alla gloria di Dio? O se tu lo rigetti, al tuo cadere. Come ha detto Gesù, questa pietra, se tu cadrai su questa pietra, sarai spezzato, sarai umiliato. Ma se questa pietra cade su di te, sarai frantumato in fine povere. E ancora oggi Gesù è per l'innalzamento e la caduta di molti. E la scelta è nostra. Possiamo cadere su quella roccia e dire, Signore, ho bisogno del tuo perdono. Possiamo umiliarci davanti a Dio e dire, Signore, ho bisogno di te, che mi perdoni, che mi lavi. E se non lo facciamo, un giorno quella pietra cadrà su di noi. Noi vediamo i segni che Gesù sta per tornare. E quando tornerà, non tornerà come Salvatore, ma come giudice. E tutto coloro che non hanno accolto il Cristo fra le braccia saranno schiacciati. In Filippesi è scritto che ogni ginocchio un giorno si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Un giorno, prima o poi, tu confesserai che Gesù è il Signore. Meglio farlo prima. Meglio farlo ora. Dire Gesù è il Signore e non mi vergogno di dire a tutto il mondo che Gesù è il mio Signore. Perché tutti confesseranno, anche il diavolo un giorno si inginocchierà davanti a Dio e confesserà che Gesù è il Signore. Ma prima di essere giudicato. E tanti uomini orgogliosi e potenti che magari quando li parliamo del Signore ci fanno così, anche loro un giorno si inginocchieranno davanti il Cristo e diranno Gesù è il Signore. E poi sentiranno allontanati da me, operatore di iniquità, e saranno eternamente separati da Dio. La scelta è nostra. Dio ha messo davanti a noi una scelta, ha preparato una mensa e dobbiamo scegliere. Voglio accogliere questo Gesù Cristo nella mia vita o voglio respingerlo? Vogliamo alzarci in piedi?